Rispetto a Diaspro e Cornalina. Un aspro baleno, simile nell'aspetto a smeraldo, avvolgeva il trono. Attorno al trono c'erano 24 seggi, e sui seggi stavano seduti 24 anziani, avvolti in candide vesti, con corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Ardevano davanti al trono sette fiaccole accese, che sono i sette spiriti di Dio. Davanti al trono vi era come un mare trasparente, simile a cristallo. Parola di Dio.
Si riveste il Signore, si cinge di forza, è stabile il mondo, non potrà vacillare. Più del fragore delle acque impetuose, più potente dei flutti del mare, potente nell'alto è il Signore. Davvero degni di fede i suoi insegnamenti. La santità si aggiunge alla tua casa per la durata dei giorni, Signore.
Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita.
Parola del Signore.
molti minuti a disposizione, ma i versetti sono pochi, tuttavia sono versetti molto difficili e allusivi. Comincia qui la messa per iscritto di ciò che ha visto e che deve mandare alle chiese, dal capitolo 4 fino al capitolo 22, non proprio fino in fondo, quasi, c'è un'ultima parte che è un epilogo finale, ecco, ma per il resto dobbiamo, si può considerare dal capitolo 4 al 22 come il corpo di tutta la, quella visione, ciò che ha visto e che deve mandare alle chiese. Ecco, vediamo insieme l'inizio di questa descrizione della visione del trono di Dio.
Io dico solo un riferimento ai capitoli precedenti, cioè mi sembra che alla, così nella progressione della lettura si senta che c'è questa parola di oggi, di una porta che si apre nel cielo, sali, e si sente che c'è un salto rispetto all'inizio, quando aveva detto che si trovava nell'isola di Patmos, al versetto 9 del primo capitolo, poi dice: e fui in spirito, mi trovai nello spirito nel giorno del Signore e udì dietro di me una voce grande, e poi iniziava poi il comando: scrivi e mando alle sette chiese quello che ti dirò, e poi tutto settenario delle lettere. Mi sembra che qua oggi si senta che c'è un passaggio netto e ha una visione che è di qualcosa di segreto, che è in Dio, un piano superiore, diciamo così. E mi sembra anche evidente molto il parallelo, il riferimento, diciamo, con Ezechiele, il primo capitolo, perché proprio mi sembra la stessa movenza, ecco, perlomeno che voglia richiamarlo e fondarsi su un eco di quella visione.
è una cosa proprio semplicissima, che è una emozione, insomma, di questo trono, descritto così con queste, con le pietre preziose, sono pietre che danno quello che è seduto sul trono, è descritto appunto, non è descritto, ma con questi effetti di luce, di bagliori, di pietre, e anche quello che c'è davanti al trono, questo mare trasparente di cristallo, quindi è tutto un effetto luminoso di luce, quindi mi veniva in mente appunto il versetto Dio è luce, quindi è la gloria di Dio, è lo splendore di Dio che qui in qualche modo è descritto, ma non so dire niente.
Volevo dire una cosa molto piccola che in seguito, come si dice, legato un po' al Vangelo di ieri, qua comincia con questa porta aperta nel cielo e la porta è Gesù, si entra attraverso di lui e il fatto che lo dica subito, poi dopo la voce dice sali quassù e ti mostrerò le cose, ecco, mi faceva pensare che ha bisogno prima di dire che la porta è aperta nel cielo. In teoria poteva dire benissimo sali quassù, perché tutto è possibile, no? Ma ci piaceva vedere come si è collegato a questo pastore che appunto è anche la porta.
Ma anch'io avevo soprattutto collegato questa cosa proprio sull'eco del Vangelo di ieri, che diceva io sono la porta, adesso c'è questa porta aperta nel cielo e questa voce che invita sali quassù. Mi sembra che l'unica volta che si dice a un uomo sali quassù è nell'Esodo al capitolo 19, a Mosè si dice sali. E lì è il momento dell'alleanza, il momento della consegna a Mosè del patto e dell'introduzione in qualche modo di Mosè e con lui del popolo nella luce, nella gloria della teofania di Dio. E qui in qualche modo c'è un po' la stessa cosa, quindi così mi aveva fatto un po' l'impressione che questa porta aperta nel cielo, questo invito, sali quassù, questa visione di gloria con l'arcobaleno ricorda un po' tutta la rivelazione di come Dio si rivela all'umanità nelle manifestazioni dell'Antico Testamento e quindi il Dio della misericordia che in qualche modo ha riaperto quell'accesso che si era chiuso con il peccato e si manifesta di nuovo come il Dio della misericordia, il Dio che salva, il Dio dell'alleanza, il Dio che ha fatto il patto di pace con l'arcobaleno attraverso appunto la porta che è l'incarnazione.
Io non sono del tutto digiuna di Lezio, ma la cosa che mi aveva sorpreso nel passaggio dai capitoli precedenti a questo era il fatto che prima si rivolgeva alle chiese, ne notava i peccati o le mancanze, dava consigli perché si superassero queste mancanze e non so, in ogni versetto alle chiese finisce beato colui che vede questo, che capisce quest'altro E invece qui a un certo punto si apre questa porta e a me ha dato l'impressione, forse per la situazione in cui sono, di una gran baraonda. Cioè prima era tutto silenzioso, si rivolgeva l'uno all'altro e qui invece è in gioco tutto, ci sono i tagliati, ci sono le voci, ci sono l'arcobaleno, eccetera. E cioè sembra che scaturisca da quella... da quelle mancanze e da quella correzione che viene suggerita la possibilità di entrare in questo mondo così diverso, pur essendo sempre quello di cui si sta parlando, perché lo svolto è solo il fatto che la porta sia aperta, fa solo vedere quello che c'era già, non è che inventi qualcosa di nuovo. Però così da una parte mi ha dato l'impressione di un gran caos, e dall'altra invece di portare a compimento attraverso la penitenza, il cambiamento, seguire discorsi, frasi che la Chiesa non avrebbe raggiunto da sola, perché insomma diceva il Signore queste cose che era freddo, caldo, o questo o quell'altro, non gli sarebbe mai venuto in mente, ma tutto questo porti all'ingresso nella porta dove cambia totalmente il mondo, pur essendo sempre quello.
A me è sembrato un po' particolare il fatto che aveva detto: quello che vedi scrivilo. E allora ci si sarebbe aspettati che ci fosse subito la visione, invece poi scrive alle chiese un po' un'analisi di quello che loro sono, però c'è anche l'invito ad essere vincitori e poi ad avere il premio, e qua si ritrovano, e quando c'è la vera visione si ritrovano alcuni elementi, mi sembra, perché per esempio dice che i 24 anziani avvolti in candide vesti, e quando aveva parlato del vincitore alla chiesa di Sardi aveva detto: il vincitore sarà vestito di bianche vesti. Quindi ho pensato che questi che sono adesso davanti al trono sono già dei vincitori. E poi dice qua nel brano di oggi: con corone d'oro. Anche di là avevano visto che c'era la corona d'oro, e poi dice: siederà sul trono accanto a me. Allora mi è sembrato che prima ci fosse questa lettera in cui c'erano tanti spunti, tante cose, e adesso li sta riprendendo, ma c'è la conferma, ecco, di quello.
Il testo dice esattamente così, è un'espressione che usa anche San Paolo. Abbiamo un altro testo solo, il Nuovo Testamento, che è solo un accenno della verità, non è una descrizione. Seconda lettera dei Corinzi, capitolo 12. Paolo dice: se devo vantarmi di qualcuno, potrei vantarmi di uno che 14 anni fa, quando scrive, salì al terzo cielo. Se nel corpo o senza corpo, io non lo so, Dio lo sa, dice Paolo, lo ripete più volte. Se nel corpo o senza corpo, che tipo di esperienza è stata? Paolo dice che non sa se era nel corpo o senza corpo, qui invece lo sa, non nel corpo, nello spirito. E di questo abbiamo nello spirito, cioè è un'esperienza spirituale. Significa cioè che abbiamo, se si legge così, abbiamo altri casi, per esempio Ezechiele, è stato citato prima, Ezechiele dice che fu in spirito, fu trasportato dallo spirito a Gerusalemme, no? Ecco, ma lui col corpo era presso il fiume Chebar, era a Babilonia, era in esilio, non era a Gerusalemme, ma le visioni che ha le ha a Gerusalemme, in spirito. Il suo spirito fu trasportato, Giuseppe vide delle cose, in realtà anche Ezechiele vede delle cose che chi era a Gerusalemme, come per esempio Geremia, che è contemporaneo, non ha mai visto. Geremia che con i suoi piedi in carne e ossa andava al Tempio, le cose che Ezechiele ha visto nel Tempio che si facevano, e Geremia non le ha mai viste, perché non è vero, non era fisica la cosa, era una visione dello spirito. Comunque io penso che qui, non so, solo io ripeto, qui c'è da vedere, questo è una vera visione o è una composizione letteraria fatta a tavolino, perché i riferimenti sono tanti. Insomma, il testo secondo me si presenta come una vera visione. Poi ciascuno decide quel che crede. Secondo me il testo ha tutti i caratteri di una visione sofumana, di un'esperienza statica. E la seconda cosa che volevo dire è che vede progressivamente, vede un trono, vede colui che sta seduto sul trono. Dice di più, circondato. Poi comincia a descrivere ciò che sta attorno al trono, purtroppo noi ci fermiamo a questo punto, continueremo, non dice tutto, vede un primo cerchio, quanto sembra, attorno al trono, che sono 12 troni con 12 personaggi seduti, anziani, 24 scusate, 24. Questo è un primo cerchio, ma poi si vedrà che c'è un altro cerchio probabilmente attorno ancora. E che c'è anche altre cose, altri personaggi o altre realtà che sono dentro il trono, in mezzo al trono, quattro esseri viventi, eccetera. E andrebbero analizzate queste, non è sempre facile identificarli, però non sono totalmente, separate o non hanno niente, non è che non abbiano niente a che vedere con il Tempio. Per esempio, dice che ci sono i sette spiriti che ardono. Chi sono i sette spiriti? Alcuni vorrebbero che fosse lo Spirito Santo. I sette spiriti che ardono davanti al trono, ma anche nel Tempio terrestre c'era qualcosa di simile. Non è la stessa cosa però, non corrisponde esattamente, però c'è un rapporto. C'erano i candelabro che ardeva giorno e notte. Cosa rappresenta il candelabro? Qui ci sono i sette spiriti e così via. Mi sembra, insomma, una cosa, una delle difficoltà qui sono l'identificazione, discussione infinita, ecco, chi sono i 24? Alcuni vorrebbero che siano angeli. Angeli sacerdotali, diciamo. Non sembra che facciano nessuna funzione sacerdotale. Poi gli angeli in genere non stanno seduti, si è mai visto questo, in nessuna visione, almeno di quelle che noi conosciamo, che gli angeli siano rappresentati seduti in trono. In genere gli angeli non stanno seduti, o si prostrano, o stanno in piedi al servizio. Anche i più alti angeli sono in piedi davanti al trono. I sette angeli che vedono la faccia, gli angeli non sono seduti, quindi non sembrano angeli. C'è un lunghissimo studio di Feuillet, ecco, un grande esegeta, 50 anni fa, secondo lui e secondo altri, qui si tratta di uomini, non di angeli. E forse possiamo inclinare per questa interpretazione, insomma, comunque si tratta di uomini. C'è una caratteristica comunque, che sono 24 anzitutto, e quindi il riferimento a Israele è inevitabile, multiplo di 12, e che hanno la corona in testa, il che significa che e stanno seduti anche loro sui troni, significa che condividono la regalità di Dio, che Dio è rappresentato come il re, e questi condividono la regalità. Notiamo che anche Gesù, quando fa la promessa ai 12 apostoli, 12 appunto, non dico che siano gli apostoli, secondo me no, però dice una cosa simile: siederete su 12 troni a giudicare. Chi siede sul trono per giudicare? Il Messia. Condividerete le prerogative del Messia, i 12 che rappresentano Israele, eccetera. Comunque qui sono diversi elementi molto, molto, molto importanti. Vedremo all'inizio del capitolo quinto come l'attenzione poi si concentrerà sulla mano destra di Dio e sul libro che ha in mano. Quindi è una visione tutta unitaria, e come poi al centro c'è l'agnello dopo. Quindi questa è una visione unitaria che va considerata in modo unitario.
Preghiamo per tutti i bambini che fanno i sacramenti, per l'intercessione della Vergine.
Signore tutte le altre intenzioni. O Dio, accogli queste preghiere. Fa che possiamo sempre stare alla tua presenza. Per Cristo nostro.